Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro navi saudite. I rischi sono una nuova escalation e la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, un altro passaggio che farebbe vacillare il commercio globale. Il presidente statunitense aggiunge anche un'altra condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione degli accordi di Abramo. Intanto a Gerusalemme migliaia di membri dell'ultradestra israeliana hanno invaso il complesso della moschea di Al-Aqsa. Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Con il nuovo provvedimento non verranno più considerati incapaci di intendere e di volere. Per il ministro Nordio è il tassello finale del percorso iniziato con il decreto Caivano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio. Siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio è di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i $100 al barile. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita dopo l'inizio della guerra contro l'Iran. Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest, dal Golfo Persico, verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, il Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio e l'impennata del prezzo del barile che ha raggiunto i $100 lo testimonia, e poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi, e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita firmato ieri. Il presidente statunitense ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Sentiamo Roberto Festa.
Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi l'intenzione intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
E veniamo all'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Il testo introduce la capacità di intendere di volere per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Sarà così da dimostrare di volta in volta la loro incapacità. Un'ulteriore stretta sui giovani da parte del governo, che il ministro Nordio ha definito il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti a partire dal decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni entrare in carcere. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quelli che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Il punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè, si dà per certo che ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, ma le divisioni emerse su legge elettorale e preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello sulle cosiddette intercettazioni a strascico, la possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra e dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata, e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
E a Cosenza un 25enne è morto in serata cadendo dalla finestra del suo appartamento dove era in corso un controllo da parte dei carabinieri. Mohamed Amin Besioud era agli arresti domiciliari per una condanna per crimini di droga e i due carabinieri lo avrebbero ammanettato dopo aver trovato 100 grammi di hashish in casa. Fonti investigative fanno sapere che Besioud avrebbe spinto un carabiniere e si sarebbe lanciato dalla finestra per morire poi una volta arrivato in ospedale. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.000 attivisti dell'ultradestra, guidati dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza, intanto, due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione da parte dell'esercito israeliano di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla, un nuovo tentativo di ridefinire l'area della striscia sottoposta al controllo israeliano. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri, un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata la Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1.000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna la superficie totale coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Sentiamo il servizio.
Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi pinetaggi andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferret, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente ormai da settimane contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento, la miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente. Parigi vanta una delle principali flotte di aerei e elicotteri antincendio d'Europa, eppure, di fronte al moltiplicarsi dei focolai, con più di 7.000 ettari bruciati nelle ultime 24 ore, oggi ha dovuto chiedere il supporto di 3 Canadair messi a disposizione dall'Unione nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea. Intanto la sanità pubblica francese ha comunicato i dati definitivi sull'aumento della mortalità dovuto alla canicola di giugno, che come temuto sono nettamente superiori alle prime stime. 5.600 persone, non solo anziani oltre 80 anni, sono morte precocemente in Francia a causa del super caldo del mese scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E siamo in chiusura. La Mostra del Cinema di Venezia ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la Mostra del Cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso è nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.